Italia, anno 2020, così si diventa fascisti? Verso la festa della liberazione, colloquio con Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica sotto scorta per le minacce ricevute da gruppi di estrema destra, a partire dal suo ultimo libro, L'educazione di un fascista. Nel numero di Micromega in uscita il 30 aprile ampio spazio sarà dedicato al tema del fascismo quotidiano con contributi di Tommaso Montanari, Kat I. La Torre, Daniele Nalbone, Francesco Pallante, Krista Wichterich e Simona Argentieri. Di Daniele Nalbone. 23 aprile 2020. Agli indifferenti. A loro Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, ha dedicato il suo ultimo libro, L'educazione di un fascista, ed Feltrinelli 2020. Perché, come spiega a Micromega in un lungo colloquio telefonico, l'indifferenza è l'anticamera dell'assuefazione che diventa complicità e si trasforma in odio. Perché il silenzio fa più male delle parole e se il fascismo è tornato a sedimentarsi nella nostra società è anche colpa degli indifferenti. Il suo ultimo lavoro è inchiesta e reportage, saggio e racconto, è un viaggio nella galassia nera giovanile e spiega qualcosa di semplice, come e perché un ragazzo diventa militante neofascista. Si può iniziare in diversi modi, andando allo stadio a seguire una partita di calcio in curva, iscrivendosi in palestra, andando in una colonia estiva che, sì, esistono ancora e prevedono rigide regole per educare i giovanissimi. Si può diventare fascista facendo arti marziali o andando a un concerto. I gruppi di estrema destra italiani hanno creato un emisfero autosufficiente che riempie ogni momento della vita di un giovane. Il tuo obiettivo è diventare un boxeur. In pochi mesi eccoti trasformato in un picchiatore. Il tuo sport preferito è un'arte marziale. Qualche allenamento e verrai arruolato tra i soldati politici di un movimento fascista. Questo, ci spiega Berizzi, è il nuovo volto del fascista. Oggi non è più il momento di raccontare le camicie nere o i fez. È il momento di mostrare come il fascismo si stia esprimendo usando modalità e regole di ingaggio ben diverse da quelle raccontate nei libri di storia. Ho sentito il bisogno di scrivere questo libro per spiegare come nasce un fascista oggi e come questi movimenti vadano oltre i modestissimi risultati elettorali che ottengono. Oggi l'estrema destra è infiltrata nella nostra quotidianità e raccontare questa rete capillare è necessario per capire come arginare il fenomeno. Una delle parole che Berizzi cita di più durante il nostro colloquio è dissimulazione. Oggi un giovane fascista non lo individui subito, può essere il giovane avversario su un ring, il ragazzo in piedi accanto a te in curva o a un concerto, il giovane che si è comprato lo stesso giubbotto che indossava allo stadio olimpico l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini durante la finale di Coppa Italia del 2018 tra Juventus e Milan. E la dissimulazione è al centro del libro L'educazione di un fascista. Palestre che mimetizzano la propria aderenza a partiti neofascisti parlando di sport a prezzi popolari. Pugili che evitano di palesare il proprio credo politico salvo poi essere smascherati da segretari di partito che gli mettono il fez forzanovista in testa per i propri scopi politici. Negozi di moda o case editrici che mascherano la propria matrice nera parlando di semplice business o appellandosi alla libertà di espressione. Il libro è un lungo e dettagliato elenco di casi tra i quali spicca parere personale un personaggio in particolare, Fabio Tuiac, triestino, figlio di esuli, operaio al porto e consigliere comunale prima con la Lega, poi in Forza Nuova e infine come indipendente. Antiabortista, anti-gay, anticomunista, antislamico, Maometto è un pedofilo. Una delle sue uscite più tristemente famose, Berizzi ricorda quando, nell'ottobre 2017, sostenne pubblicamente che il femminicidio è un'invenzione della sinistra. Di Tuiac la stampa mainstream si è occupato recentemente per uno sgrammaticato intervento in consiglio comunale quando si disse offeso per il fatto che Liliana Segre pochi giorni prima affermò che Gesù era ebreo. In rete il video del suo discorso in un italiano stentato è diventato subito virale. Ma per Berizzi questo è il vero problema. Se mi chiedi quanto è pericoloso ridere di interventi come quello di Fabio Tuiac da 1 a 10, ti rispondo 11. Non dovremo fare ironia sul caso. Un picchiatore fascista che loda Mussolini e Hitler che siede sui banchi di un consiglio comunale è una delle tante vergogne nazionali. Questi non sono personaggi folcloristici, ma dei propagatori di idee criminali. Ecco un altro ostacolo nella lotta al fascismo, anno 2020, quello dei teorici del folklore. Il riferimento è a chi tra i giornalisti si reca ad esempio in quel di Predappio per l'annuale raduno fascista munito di telecamera con l'obiettivo di realizzare video ironici dei partecipanti trasformando così i camerati in macchiette. È un'azione irresponsabile ridurre il tutto ai quattro gatti, ai nazisti dell'Illinois, ai fascisti su Marte. Non sono ragazzi esuberanti, non sono un fenomeno da minimizzare. La narrazione folcloristica, ironica, qualunquista è pericolosa. Non siamo davanti a un fenomeno desueto, ma a un elemento ben radicato nella nostra società. Sono i piccoli aneddoti, gli eventi sportivi minori, i raduni con poche decine di persone, i concerti di nicchia, il focus di questa inchiesta di Berizzi. Al centro le parole d'ordine dei nuovi Barilla che, non proprio casualmente, sono le stesse delle grandi mobilitazioni della destra sovranista, orgoglio italiano, onore, patria, lealtà, sacrificio. Intorno il culto dell'autoritarismo, della violenza e della morte, l'ossessione razzista e xenofoba, la disciplina militaresca e la pulsione identitaria che, come si legge già una volta, hanno formato un'intera generazione di ragazzi. Mai come oggi, però, questi gruppi hanno trovato sponde politiche importanti. La testa torna al primo degli slogan citati, Orgoglio Italiano, nome scelto da Matteo Salvini per la manifestazione del 19 ottobre scorso in piazza San Giovanni. Una scelta che per Berizzi è stata un volano, un trampolino comunicativo e che ha raggiunto, fronte estrema destra, un risultato importante, portare in piazza i vertici nazionali di Casa Pound e tanti militanti neofascisti. Parliamo della manifestazione congiunta di quello che continuiamo a chiamare, sbagliando, centrodestra. Su quel palco c'erano leader di partiti già di governo a vocazione maggioritaria, che propongono una società dove ci sono persone che devono restare indietro, che hanno meno diritti. Orgoglio Italiano è oggi lo slogan di chi si candida a governare il nostro paese e, al tempo stesso, di chi pesta immigrati, alleva picchiatori, punta a destrutturare gradualmente l'architettura democratica del nostro paese. Per questo la sensazione è che i sovranisti abbiano spinto talmente tanto sull'acceleratore di questi slogan da aver inglobato i neofascisti. Inevitabilmente la discussione con Berizzi si sposta sulla sua vita quotidiana. Dal 5 febbraio 2019 vive sotto scorta per le minacce ricevute dagli estremisti di destra. Stesso dispositivo di protezione è stato applicato il 14 marzo scorso al direttore di Repubblica, Carlo Verdelli. Quando un giornalista diventa la notizia è sempre un campanello di allarme, segnale del clima attuale. Nel resto d'Europa non ci sono attualmente casi di giornalisti sotto scorta perché minacciati da gruppi neofascisti e neonazisti. Mettere sotto scorta qualcuno per uno Stato significa giocare in difesa, significa non essere in grado di fronteggiare, nel mio caso, non gruppi della criminalità organizzata, ma realtà anticostituzionali, che dovrebbero essere fuori legge, e che invece si candidano alle elezioni, hanno sedi, fanno iniziative pubbliche, organizzano incontri e concerti, hanno coperture istituzionali. Da qui la domanda, mai banale, perché anziché mettere sotto scorta un cronista che denuncia questi gruppi, non si chiudono queste formazioni che, nel momento in cui si dicono neofasciste, si chiamano da sole fuori dal terreno costituzionale? Una possibile risposta, nel caso di Berizzi, però c'è, molte delle minacce e degli attacchi che ho ricevuto sono arrivate da esponenti di estrema destra che hanno flirtato con partiti al governo del nostro paese, che hanno fatto iniziative condiviso parterre, palchi, congressi con big della politica italiana. L'assurdità, nel mio caso, è che molti dei miei minacciatori sono protetti dalla politica,